Ciao, sono Camilla e questo è Polo Nerd.
Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast più ascoltato dai giocattoli. Episodio 37. Pixar, più Disney di Disney.
Bentornati su Polo Nerd. Con questa nuova intro abbiamo scelto l'ospite con cui avevamo dato il meglio di noi nel pre-sigla, con alcuna matata. Sì, proprio il meglio. E abbiamo inaugurato questo nuovo pre-sigla. Io, come sempre, sono Giuseppe.
E io sono quell'altro che si è rovinato la reputazione con Hakuna Matata, cioè Sergio. E a questo punto, ovviamente, non ci sarà più la sorpresa vera e propria dell'ospite, ma tanto di solito lo scriviamo nella intro, quindi carattere di sorpresa, a prescindere. Quindi, ciao Camilla, bentornata.
Ciao ragazzi, grazie per avermi invitata.
Grazie a te per essere tornata, visto che avevi già la brutta esperienza del primo episodio di Disney.
Era stato fantastico.
Infatti. Ma anche gli ascoltatori l'hanno pensato, per cui è così. Allora, abbiamo detto primo episodio Disney, questo in realtà è un po' un secondo episodio Disney, ma un primo episodio Pixar, un po' come quando abbiamo gli spin-off che potrebbero diventare una nuova serie. Perché appunto noi abbiamo parlato di Disney, anzi di Disney Live la scorsa volta, stavolta andiamo su qualcosa di più classico, ovvero sulla Pixar. E come nostra tradizione, questo sarà un episodio introduttivo. Ma prima di qualunque cosa, non la scampa comunque, deve giustificare la sua presenza qui, Camilla, anche stavolta.
Allora, la mia presenza qua viene un po' giustificata dal fatto che in qualche modo vengo un po' considerata dalle persone che mi conoscono come una sorta di esperta di tutto ciò che riguarda Disney, Pixar e affini, ecco.
Voi non lo state vedendo, ma dietro ha un pupazzo di Stitch, uno di Buzz Lightyear, uno di non mi ricordo ora il nome,
Arlo.
Di Woody, scusa, anche di Arlo, quindi...
Sì.
Comunque,
esatto.
Non vorrei dire, ma un pupazzo di Stitch di quelle dimensioni ce l'ho pure io qui in studio, cioè, non per dire.
Esatto, bisogna averle queste cose.
Assolutamente indispensabile. Comunque strano, non riesco a capire per quale motivo chi ti conosce ti ritenga esperta, proprio zero.
Ricordo che l'episodio scorso Camilla citava a memoria le cose di Disney, quindi...
Sì, così,
è uno dei tanti talenti inutili che possiedo, che inutili perché non portano niente da un certo punto di vista, ma sono molto divertenti ed è soprattutto bello che quando vedi le altre persone che li colgono e rispondono a tono, lì è proprio scatta l'amore.
Guarda,
diciamo
è la stessa cosa che succede tipo quando hai una bella maglietta nerd, la gente la guarda e dice oh, l'ho capito,
esatto,
bellissimo,
esatto,
sono quelle cose
proprio così.
Noi su Senti, talento inutile ci abbiamo fatto un podcast, pensa, quindi.
Sì, hai visto, infatti, quindi. Senti Giuseppe, vuoi introdurre un pochino te quello di cui andremo a parlare oggi, soprattutto i step iniziali?
Sì, allora, come sapete, come abbiamo detto, oggi parleremo di Pixar, volevamo approfittare anche di quello che è l'ultimo film, anche se in realtà io poi non sono nemmeno riuscito a finirlo per questioni di tempo, credo che
io
tu non l'hai proprio visto, Camilla non so se l'ha visto, parliamo anche di Onward, credo che sia uscito, che non sia uscito in Italia. No, al cinema sì.
No,
sì,
in
sì,
Italia è uscito.
Io credo la prima settimana di settembre. Non voglio andare proprio errata, però sì.
Una cosa del genere.
Arriverà credo su Disney Plus. Comunque l'idea è quella di parlare della Pixar in generale, poi appunto vedere dove è arrivata, però è importante capire anche da dove è partita, perché la Pixar in realtà non nasce intanto con un vincolo Disney, anzi assolutamente proprio il contrario, e poi non nasce nemmeno come studio di animazione di per sé. L'animazione diciamo che è un po' come questo episodio, una strada laterale, ecco.
Okay, esatto.
Perfetto. E quindi come nasce la Pixar? Iniziamolo subito. Come, quando nasce la Pixar?
Ah, lo stai chiedendo a me?
Sì, intanto okay. Lo chiedo a te, poi, okay. Poi ci agganciamo la Pixar, con un ovviamente... po' di cose che ha, con un po' di conversazioni che ha avuto Camilla negli anni, ho
esatto,
scoperto,
sì.
quindi ci agganciamo.
Ah, vero, c'era anche questo piccolo particolare, quindi ancora più azzeccata come ospite.
Infatti.
E, quindi, dicevamo, come nasce? Nasce, diciamo, alla fine degli anni 70 come succursale, diciamo, come area della Lucasfilm, che già si stava distinguendo per gli effetti speciali, e nasce come con l'accordo con John Lasseter, quello che poi sarà il guru della Pixar, anche piuttosto criticato, perché non ce lo nascondiamo, ha dovuto mollare poi il suo ruolo importantissimo alla Pixar per delle accuse pesantissime di molestie. Mm-hmm. E comunque lui è il guru che porta avanti la Pixar, che ha portato la Pixar al successo, almeno questi meriti artistici gli vanno quantomeno riconosciuti. Poi ovviamente non entriamo nella discussione del lato umano, perché quello è tremendo, e poi c'è tutta una serie di processi a riguardo che verificheranno se è vero o non è vero. In ogni caso, Lasseter entra a far parte di questa area della Lucasfilm che si occupa di animazione, e lì crea quello che è il primo vero cortometraggio della Pixar. Tra l'altro, tutti i corti e i film che citeremo in questo episodio comunque li potete trovare su Disney Plus, anche questi, i primi della Pixar. Il primo vero e proprio, che nasce nel 1984, è questo The Adventures of André and Wally B, un piccolo corto di credo sia un minuto che Lasseter crea per i suoi figli, ma che in realtà spaventa i suoi figli.
Ah, perfetto, proprio, sì, proprio benissimo.
È andato proprio benissimo, le migliori intenzioni. È un corto semplicissimo, c'è cioè un'ape, un personaggio semplicissimo dal punto di vista della storia, ovviamente. Dal punto di vista invece grafico era un'innovazione importantissima, tanto che ebbe grandissimo successo e portò poi all'interesse di Steve Jobs, che sarà quello che poi staccherà quella che sarà poi la Pixar dalla Lucasfilm nell'86. Quindi questo è il primo vero cortometraggio della Pixar, anche se non è a regia di Lasseter, ma Lasseter si occupa di dei disegni, fondamentalmente dell'animazione. Qui nasce il vero nucleo della Pixar, che poi, appunto, nel momento in cui passa Steve Jobs, non diventa uno studio di animazione, non è ancora uno studio di animazione, ma si concentra di più sull'hardware, ovviamente. Stranamente Steve Jobs ha questo tipo di interesse qui. E quindi l'animazione diventa un modo per promuovere i corti di animazione, per promuovere l'hardware. Quindi cominciano ad uscire anche altri corti. Il primo, appunto, a firma, a regia di Lasseter, è quello proprio di Luxo, cioè la lampada, certo. Che poi...
No, dicevo che certo che con questo retroscena la scelta di Eve e dell'estetica di Eve ha tutto un altro significato, se ci pensi, in Wall-E.
Assolutamente.
In effetti sì, ci sono un sacco di rimandi. Poi la Pixar è famosa per tutte le easter eggs sparse nei vari film, quindi non sarebbe nemmeno troppo strano. E quindi dicevamo, appunto, arriva Lasseter con questo film su una lampada, fondamentalmente, che poi diventerà la mascotte, la famosissima lampada che salta nel logo di quella che diventerà la Pixar. Quindi per ora mi fermo qui, se no faccio veramente un pippone storico di...
Però, e qui adesso stavo andando ad approfondire, mi aggancio a questo punto subito per dare la parola a Camilla. Lasseter in realtà non ha lavorato esclusivamente da solo, ma ha lavorato anche con Alvy Ray-Smith, che
ha avuto la fortuna di incontrare.
Comunque... che tu hai avuto la fortuna di incontrare, e che, diciamolo giusto per chi non lo sapesse, è cofondatore della Pixar nell'86, ma è anche quello che ha fatto la parte di direzione, quindi la parte registica dell'Adventures of Andre and Wally, mentre appunto Lasseter aveva fatto tutta l'animazione.
Esatto.
E a questo punto chiediamo a Camilla che cosa ti è venuto fuori da questo incontro con Smith?
Beh, innanzitutto è stato molto emozionante. Io l'ho conosciuto nel 2014, era presente, diciamo, come press, come diciamo addetta stampa in una conferenza che fanno tra l'altro ogni anno qua a Torino, che è la View Conference. E devo essere sincera, inizialmente non avevo neanche mai sentito molto parlare di questo Alvie Ray Smith, solo successivamente ho capito l'importanza che aveva avuto. E ma perché a tutti gli effetti comunque è un uomo piuttosto anzianotto, insomma in pensione, adesso non lavora più alla Pixar, però è stato uno dei padri fondatori di quella che adesso noi conosciamo essere la Pixar insieme a Catmull e a Shure. Penso di averlo pronunciato bene, ma non ne sono molto molto sicura. Ed è un personaggio molto interessante, molto molto carismatico e deve essere stato veramente molto innovativo comunque ai suoi tempi, quando comunque parlava durante le interviste, durante le cose che ci siamo dentro, durante lo speech si intravede proprio la passione per l'animazione digitale, avere anche creduto comunque, allora si parla degli anni 80 alla fine o comunque verso la metà degli anni 80, nel credere nelle potenzialità della tecnologia e dell'animazione digitale, che all'epoca era proprio agli arbori, insomma, se ci pensiamo.
E, assolutamente sì.
Una cosa che mi ricordo, tra l'altro, è che all'inizio, soprattutto anche quando si lavorava ancora con la Lucas, come ha detto prima Giuseppe, all'epoca avevano già magari delle idee che volevano sviluppare, ma mancavano gli strumenti e quindi in realtà in qualche modo è come se si fossero costretti ad aspettare, perché nel mondo della matematica, che io conosco molto poco, lo devo ammettere, vige diciamo questo algoritmo per cui la crescita tecnologica, digitale, matematica è esponenziale e si moltiplica alla decima ogni 5 anni, una cosa del genere, quindi sì, è stato anche importante in qualche modo aspettare per avere gli strumenti giusti per poter poi fare questi progetti che all'epoca avevano già in mente.
Sì, diciamo che questo da informatico è una sorta di teorema empirico che viene citato molto in ambito tecnologico, ovvero che appunto l'avanzamento tecnologico non è, soprattutto in ambito informatico, non è mai lineare, ma tende ad avere appunto una curva esponenziale. Poi magari non è proprio matematica, però è assolutamente così. E lo vedete, cioè io ho iniziato ad avere a che fare ovviamente con strumenti informatici dal 90, quindi vi lascio immaginare quello che ho visto io passare sotto davanti a me, ma immagino che lo possiate notare anche voi nel momento stesso in cui pensate a quello che usavate magari come lettore musicale 10 anni fa, non andiamo indietro di tanto, 10 anni fa, e quello che usate adesso. Fate il confronto del balzo tecnologico che c'è stato e vi rendete conto di quanto sia vero una cosa del genere, di quanto cambiamento ci possa essere.
Esatto.
Io ricordo sempre che quando ero all'università, al secondo o terzo anno, vedevamo i cartelli che vendevano hard disk da 1 giga e dicevamo: cosa ci devi fare con 1 giga? Okay? Questo è per dire quanto sia vero tutto questo. Cioè, in alcuni casi certe cose si riescono a fare quando la tecnologia lo permette, quindi magari c'è l'idea logica, ad esempio gli algoritmi per ottenere dei risultati, ma
esatto,
non sono gestibili. Un esempio banale, la crittografia, cioè quella, la protezione dei dati, deve diventare sempre più complessa, perché una volta i tempi per decrittare qualcosa, anche con quelli che vengono chiamati di metodi di forza bruta, erano lunghi, perché avevi dei computer meno potenti. Ora sono molto più brevi, quindi comunque sia devi avere qualcosa di più potente. E spesso ci sono algoritmi che magari permetterebbero di fare qualcosa, ma non hai la potenza necessaria per farlo, o non ce l'avevi.
Esatto. E per esempio ricordo a tale proposito che quando l'avevo intervistato, parlando appunto di questa differenza, no, tra algoritmi e strumenti che si avevano a disposizione, stiamo parlando solo del 2014, si diceva all'epoca che tempo 4-5 anni probabilmente con il digitale si potevano addirittura ricreare con il morphing i volti degli attori magari deceduti o cose di questo genere, cose che invece effettivamente adesso sugli schermi lo abbiamo visto, pensiamo per esempio a Star Wars, insomma, giusto per rimanere in tema, con Carrie Fisher. e sono soltanto alla fine 6 anni fa, insomma, da questa intervista qua che avevo fatto con Alvire Smith.
Sì, perché poi c'è quest'altro aspetto qui, l'aspetto dell'essere visionari.
Esatto.
E questa è una cosa che noi ovviamente associamo sempre a Steve Jobs, cioè tutti l'hanno associata a Steve Jobs, meritevolmente o meno, alcuni dicono di più, alcuni dicono di meno, ma qualunque creatore di questo tipo rientra assolutamente nel campo, così come chiunque abbia creato, parlavamo con Giuseppe, completamente fuori tema, e anche con gli altri della redazione, di un documentario che c'è in questo momento su Netflix dedicato alla creazione dei videogiochi, che si chiama Score. Se vai a vedere, i primi creatori erano loro stessi visionari, perché hanno provato a inventare qualcosa di nuovo. Ecco, l'aspetto creativo in ambito informatico e tecnologico è spesso sottovalutato, e invece fondamentale per questo tipo di salto.
Assolutamente, assolutamente.
Per la Pixar ha maggior ragione, perché è proprio famosa per la sua creatività. Lo stesso Lasseter, come appunto dicevamo, tra le sue cose e il suo pallino, anche già alla fine degli anni 70, era arrivare a fare un lungometraggio in computer grafica, e quindi in realtà poi c'è riuscito effettivamente a distanza di 10 anni, però nel frattempo appunto ha dovuto fare con i mezzi che aveva, e quindi è andato avanti di cortometraggio, perfezionando il cortometraggio, come diceva appunto giustamente Camilla.
E se non ero, Camilla, tu avevi detto che avevi avuto anche un po' di retroscena,
sì,
parlando con Smith,
sì,
no?
Esatto, lui è un personaggio molto carismatico, e per citare un'altra persona che avete già citato voi due, cioè Steve Jobs, non erano per niente in buoni rapporti, proprio assolutamente, tant'è vero che mi ricordo che io all'epoca avevo registrato l'intervista con il mio telefono, non so se si possa dire, però possiamo immaginare,
certo,
che
certo,
tipo
certo,
di ok, era un iPhone, e quando l'ho appoggiato sul banco, insomma, per chiedergli l'autorizzazione alla registrazione, mi ricordo che mi ha guardato, si è messo a ridere e mi ha chiesto: ma non hai un altro registratore? Proprio un iPhone dovevi portare oggi. Questo giusto per dire quanto comunque era un po' radicato. Diciamo, no, magari non l'odio, però c'era un po' di maretta tra i due, e più volte comunque ricordo che durante lo speech il signor Smith ha tenuto proprio a specificare che Steve Jobs è stato sì importante, ma come ruolo di imprenditore, come ruolo di quello che metteva la grana, no? I soldi, mentre invece la parte più creativa, il genio visionario, futuristico, pionieristica, l'idea di usare l'animazione digitale per fare cortometraggi e poi successivamente lungometraggi, sono state invece altre persone. Quindi ci teneva molto a fare questa distinzione qua. Anche perché, tra l'altro, il nome della Pixar è stato presentato proprio da Alvire Smith. Aveva raccontato che era andato negli anni 70 questo a vedere un primo prototipo dei primissimi computer, penso negli Stati Uniti, che si chiamava Manchester Baby, e quindi forse addirittura in gita scolastica, una cosa di questo tipo, e aveva visto quindi questo schermo, questo macchinario enorme, perché all'epoca comunque i computer non erano proprio piccolini come siamo abituati adesso a vederli, e c'era una scritta a caratteri cubitali sui pixel, che all'epoca erano molto grossi, che era proprio Pixar, e gli è rimasta impressa questa scritta, ed era stato lui poi a decidere di riproporla come possibile ipotetico nome poi per una casa di animazione, che poi effettivamente è stata quella che Steve Jobs ha preso e ha dato nell'86.
Tra l'altro la questione di Steve Jobs e la sua importanza come imprenditore emerge ancora di più quando poi cominciano a nascere le accredini con la Disney.
Oh,
e
sì.
Lui è quello che ovviamente poi farà la voce grossa, ma ovviamente per una questione di quattrini, mica per una questione di creatività né di idealismo.
Che poi questo discorso degli imprenditori che non sono poi i geni che stanno dietro tutto è una cosa che si ripete anche questa molte volte. Lo vediamo anche con Elon Musk, senza andarci troppo lontano, che lui è fuori di testa, ma se non avesse vera gente in gamba che fa il lavoro, non è che avremo SpaceX e tutti gli altri, cioè lui ci mette il grano, ma poi sono altri che hanno le realizzazioni,
esatto,
e le idee, semplicemente che lui si esalta con queste cose. Steve Jobs era un bravissimo raccoglitore di idee, da quello che so, molto bravo a capire quelle che avrebbero potuto essere poi, come dicevi giustamente tu Giuseppe, dei buoni raccoglitori di denaro.
Ha avuto l'intuizione giusta su quale fosse il progetto.
Esatto.
Giusto su cui investire, ecco, questo sì, sicuro glielo bisogna riconoscere, anche perché senza comunque aiuto, la sua collaborazione, come per tante altre cose, non ci sarebbe stata la Pixar, non avremmo avuto Toy Story e tantissime altre cose che
abbiamo ma infatti è esattamente così, cioè un conto è il genio creativo, che in realtà spesso è distribuito tra più persone, poi c'è anche il genio intuitivo del capire quello che potrebbe essere un progetto di successo, tenendo anche conto che spesso e volentieri si investe in 15 progetti e magari uno ha veramente successo o esplode, quindi c'è anche da dire tutto questo.
Sì, c'è anche da aggiungere che lui aveva anche grandissime intuizioni di marketing, tra le altre cose, per cui quando il successo non c'era, provvedeva a costruirlo direttamente, cioè quindi si lavorava direttamente il mercato, poi chiaramente anche degli insuccessi.
Sì, poi diciamo anche che c'è un discorso, noi stiamo parlando del periodo dall'86 al 2000, quello che è, quindi in un periodo in cui non era universale come adesso, almeno la prima parte, quindi lì c'è veramente un discorso di vediamo dove possiamo iniziare a tirar su progetti che potrebbero darci un nome. Perché se tu parli della Apple nel 2006 e quindi di tutto quello che c'è dietro è un conto, ma se parli di quella del 1980 c'è un discorso completamente diverso.
Iniziava a farsi un po' sentire negli anni 90, nel 96, per esempio nel film Forrest Gump viene proprio citata la società di mele, che sarebbe appunto la Apple, iniziava all'epoca a farsi sentire come casa, diciamo, di Steve Jobs, associata al nome di Steve Jobs, tra l'altro, ovviamente.
Esatto, poi ovviamente i computer Apple già in quegli anni sono diventati importanti, potenti, negli Stati Uniti avevano comunque il loro giro, tutto quello che è, ma ovviamente l'esplosione universale è venuta molto dopo e quindi con un potere contrattuale e emotivo e di marketing completamente diverso. Ma divagazione su Apple a parte, ci interessa il giusto. Cosa è successo poi? Come è proseguita l'evoluzione? Come siamo arrivati a Pixar più Disney? Poi lì stiamo andando a parare, no?
Sì, questa serie di cortometraggi di cui abbiamo parlato, che servivano a presentare appunto un prodotto hardware, si fa notare invece per la qualità dell'animazione e per quella che poi sarà la cifra caratteristica, cioè per l'umanità dei contenuti. In particolare poi ce n'è uno che sarà molto rilevante, che è questo Teen Toy, anche questo lo trovate su Disney Plus, in cui c'è un ragazzino che spaventa i giocattoli. C'è un giocattolo, un trenino che si spaventa di questo ragazzino e quindi si parla di giocattoli animati, quindi un'idea che verrà sviluppata più avanti. Carino il cortometraggio, in realtà mostra purtroppo anche il tempo che ha, come purtroppo le cose di computer grafica di quegli anni, però veramente molto carino. E questo chiaramente porta la Disney a reinteressarsi, perché Lasseter era già stato, prima di andare alla Pixar, anzi alla Lucasfilm, era già stato un animatore Disney, porta la Disney a reinteressarsi a Lasseter e Lasseter consiglia di interessarsi alla Pixar. Quindi nascono i primi rapporti con la Pixar. La Disney dice, va bene, possiamo essere interessati a patto che riusciate a fare un cortometraggio che arrivi almeno a mezz'ora. E invece la Pixar sforna direttamente un lungometraggio di un'ora e mezza, che poi sarà appunto Toy Story.
Quindi, giusto per parlare dal punto di vista strettamente temporale, Teen Toy esce nel 1988, dura 5 minuti, quindi è una cosina. Poi tra l'altro, Giuseppe, noi purtroppo non abbiamo i video, ma prima o poi li dovremo fare, perché l'espressione che faceva Camilla mentre tu parlavi di Teen Toy era adorabile.
Ma perché io penso che siano tutti quanti dei cortometraggi adorabili, è vero che hanno un po' il tempo che trovano, adesso li troveremo probabilmente obsoleti. Però conservano comunque l'emozione che in qualche modo poi si ritrova anche nei successivi corti della Pixar, nei film.
Ma sai, secondo me, allora, è vero, l'aspetto tecnico è innegabile. Qualunque cosa fatta in CGI invecchia più o meno male andando avanti negli anni. Ok, se riprendiamo, tant'è che infatti già le correzioni che ha fatto Lucas a Star Wars quando ci ha messo mano adesso sono già orribili, e lo erano anche quando le ha fatte, ma quello è un altro discorso. Ma in genere, se prendiamo Star Wars Rebels, che è una serie fatta completamente in CGI, la sua parte estetica adesso è un po' difficile da digerire. È bella la serie, ma la parte estetica è difficile da digerire. Ma l'anima che hanno i prodotti, determinati prodotti, va oltre l'aspetto estetico. Quindi quando vedete appunto l'aspetto estetico è quello che è, ma come dici giustamente tu, però la storia o comunque le emozioni ci sono sempre, quello poi secondo me è l'elemento veramente discriminante di molti dei film, vedremo tra poco, da qui in avanti, della Pixar. Cioè non è soltanto la parte tecnica, è quella che ti fa dire la prima volta va che figata cosa sono riuscito a fare,
ti fa dire wow.
Esatto, però ma se la storia non ti prende, la guardi una volta, poi è bella che è andata. Quindi noi stiamo parlando di 7 anni, quindi diciamo che magari non sono 7 anni di produzione, ma ci andiamo vicini a grandi linee, penso, tra quelli che vanno tra Teen Toy e l'uscita di Toy Story.
Sì, tra l'88 e il 95, sì. Quando poi esce Toy Story. Tra l'altro avete proprio, parlando dei corti, i corti sono veramente carinissimi, quindi vi consigliamo di recuperarli anche perché sono molto brevi. Ma i corti diventano anche una cifra caratteristica della Pixar. Sì, è vero, noi ricordiamo sempre i film, i lungometraggi, però ogni lungometraggio è anticipato, o comunque preceduto, meglio dire, al cinema da un cortometraggio, e questi cortometraggi sono sempre meravigliosi.
Posso dirne uno al volo, perché proprio
sono curiosa.
Paperman
ha anche vinto, credo, l'Oscar per il miglior cortometraggio, se non ricordo.
Penso di sì, ma vinto o non vinto l'avrebbe meritato, perché Paperman è adorabile come cosa, ma in realtà sono veramente tutti più o meno, magari qualcuno... Qualcuno è banale, sì, adesso cioè qualcuno magari è più banalotto e più sempliciotto, ma in linea di massima sono tutti adorabili. Vai, Camilla, spara.
No, perché allora, se bisogna parlare di adorabilità, allora entro io in campo. Io credo che il mio preferito in assoluto, e comunque sono più o meno tutti, però io ho un amore spropositato per Parzialmente Nuvoloso. È adorabilissimo. E no, ci sono le nuvole, le cicogne, tanti cuccioli.
È veramente così. E stiamo già parlando di comunque corti abbastanza recenti. Paperman nel 2012, Parzialmente Nuvoloso del 2009, cioè sono comunque già abbastanza recenti. Però se anche andiamo indietro nei primi, comunque io è una delle poche volte che mi sono procurato anche lì cose Disney da comprare, perché non, per un periodo poi tra l'altro se ne trovano poche. Sono stato proprio la prima uscita dei corti della Pixar, quando c'era la raccolta del primo volume, ed erano i primissimi, quindi molto più semplici, molto più graficamente appunto più sempliciotti, ma adorabili anche loro, quindi assolutamente sì.
E diventano infatti poi anche un banco di prova per gli animatori, in realtà, perché poi, visto che non c'è la stessa pressione che c'è sul lungometraggio, si può sperimentare di più, tant'è che molte delle tecniche di animazione che poi vengono riprese dai lungometraggi successivi nascono invece nei corti veri e propri, quindi diventano un trampolino di lancio anche per gli animatori all'interno della Pizza.
Sì, anche perché se ci pensate è proprio un discorso tecnico, no? Cioè, invece di investire su qualcosa di produttivamente più complicato, fai delle prove, pochi minuti, vedi come va, e se intanto hai fatto...
Vedi, sei già diventato Steve Jobs. No, con gli occhi a dollaro.
Ragazzo, ti ricordo che sono un freelance, io sono per principio penso con gli occhi a dollaro, cioè non c'è modo. E tra l'altro, questo a me, il discorso dei corti ricorda tantissimo quello che succedeva spesso con la Disney classica, non so se in tutto il mondo, ma in Italia succedeva spesso così. Se vi ricordate, avevamo parlato del cinema Nuovo Arti qui a Milano, quando abbiamo parlato di cinema, e tipicamente quando uscivano i film Disney, almeno in Italia, difficilmente uscivano da soli. In linea di massima uscivano con un altro piccolo film o cortometraggio unito insieme, perché erano piccoli, erano brevi, perché i film Disney non sono mai stati lunghissimi. Ad esempio, ricordo sempre che il Libro della Giungla uscì con Il Canto di Natale.
È vero.
Quindi prima c'era Il Canto di Natale e poi c'era Il Libro della Giungla. Ecco,
cioè, non è proprio cortissimo, però, Il Canto di Natale.
Beh, però uscirono così. Il Canto di Natale sono 20 minuti.
Sarà 20 minuti e mezz'ora.
Una cosa del genere. Tra l'altro, il mio preferito corto in assoluto, ma questo è un altro discorso. e questa cosa qui un po' mi fa mi ritorta un po' quei ricordi e mi intenerisce anche per quello, no? Cioè, il corto prima del film è una cosa che mi piace molto.
È un po' una tradizione.
Sì, tra l'altro mi sembra che sia quasi immediata, perché stavo vedendo un attimo, il primo è con Bug's Life, se non vado errato.
Esatto, il gioco di Jerry.
Quello che mi dice San Wikipedia, perché io non c'ho mica tutta sta cultura.
No, ma è vero, il primo è stato quello con Bug's Life.
E quindi, diciamo subito, cioè Toy Story ovviamente non poteva portarsi dietro anche il corto, perché era un esperimento di suo, e poi con Bug's Life. Ma a questo punto parliamo di Toy Story? Parliamo di Toy Story. Io intanto vi faccio una confessione. Io non avevo mai visto tutto Toy Story. L'ho vista sempre a spezzoni. Qua là, sapevo un po' di tutto. L'ho visto la scorsa settimana per la prima volta intero.
Io veramente sto togliendo le cuffie e me ne vado, guarda.
Anch'io devo dare delle delusioni ogni tanto.
Allora faccio anche una piccola confessione. Io Toy Story l'ho visto, anzi li ho visti tutti, visto che comunque, come poi penso parleremo, non ce n'è soltanto uno, ma insomma c'è tutta la sequenza di Toy Story, certo. Però l'ho visto tardivamente, non è stato il mio primo, diciamo, Pixar. Non so bene per quale motivo, però all'epoca quando uscì al cinema nessuno mi ci portò, ero troppo piccolo, non potevo andarci da solo.
Quindi... Che persone cattive.
Esatto, quindi il mio primo è stato...
Lei a ricordarci che era piccolo.
Vabbè, questo è un altro discorso.
Quindi il mio primo è stato Bug's Life ed era già stato poi Amore sul digitale, però...
Vabbè, allora ci siamo in tema...
Ho poi recuperato con Toy Story e sono contenta di averlo recuperato, perché ne vale veramente la pena.
Sì, è molto carino. Devo dire che è molto carino, anche se ovviamente, almeno per me, visto dopo averne visti parecchi altri... perde un pochino il mordente che poteva avere all'inizio, un po' perché sa già la storia, un po' perché ovviamente poi loro ci hanno messo il carico fin dopo film, cioè io sono reduce pochi mesi fa dall'aver visto Coco, quindi come dire, capite che dopo aver visto Coco, vedere Toy Story è acqua di rose, che vi devo dire. Tu Giuseppe volevi fare una confessione anche a te, mi sembra.
Sì, visto che l'avete citato e visto che era il momento confessioni scandalose, io per esempio non ho mai visto Bug's Life.
Ma noi abbiamo invitato Camilla per questo, noi non siamo tenuti ad aver visto tutto
e a
conoscerli tutti.
Tutta l'esperta sono io oggi.
Adesso, cioè, scrolliamoci di dosso questa responsabilità, che è un bel modo per cambiare discorso. Vabbè, però torniamo a parlare di Toy Story. Camilla, parlaci di Toy Story, racconta per te cosa significa, perché è così importante, perché... Che cosa rappresenta come cambiamento a questo punto? Cioè, vai.
Beh, io il cambiamento ricordo di averlo sentito parecchio, perché appunto io in realtà nasco più con la Disney, perché mi hanno cresciuta, come dicevo l'altra volta nella presentazione, a pane Disney. E inizialmente faceva un po' strano vedere tutta questa grafica diversa da quella a cui ero solita. Insomma, sedere certo. Davanti alla TV, guardare sul divano e via discorrendo, però ha rappresentato un bel cambiamento, secondo me, soprattutto a livello della storia, dei personaggi. Penso anche che, soprattutto, parlo più della mia generazione, non me ne vogliate, però la mia generazione era proprio piccina, aveva l'età di Andy quando è uscito il film, quindi io in realtà sono cresciuta un po' con Andy e con il sequel in realtà. Quindi anche questa, la cosa che a me ha fatto molto piacere di tutto quanto Toy Story, era poi anche l'idea magari di poter anche solo provare a immaginare che rientravi in camera e i tuoi giocattoli in realtà erano vivi. Quello era molto bello, molto divertente, molto anche devastante per certi punti di vista, perché poi chi perdeva giocattoli non ne usciva più perché pensava di averli abbandonati da qualche parte. Quindi c'era anche il rovescio della medaglia, però penso che sia stato molto magico, insomma, per certi punti di vista. E poi è anche un buon prodotto, secondo me, di comicità, emozioni, insomma, ci sono molti elementi insieme. Secondo me, al di là un po' del carattere della storia originale, che dal mio punto di vista è un po' il marchio di fabbrica per eccellenza della Pixar, c'è anche appunto questo buon cocktail di storia un po' drammatica, strappalacrime. In certi punti ti viene voglia di piangere, in altri momenti voglia di ridere, ti commuovi, ti emozioni, e secondo me è una cosa che funziona, ecco. Questo sì. E poi che ve lo dico a fare, Woody e Buzz sono la coppia per eccellenza, cioè una coppia di amici per eccellenza, e anche una buona evoluzione a livello di storia.
E per te, Giuseppe?
Ma io in realtà lo vidi sì al cinema, quindi avevo già 10-11 anni, quindi ero già più grandetto, e sì, rappresentò effettivamente proprio una cesura col passato, era qualcosa di completamente nuovo. Sì, da un punto di vista visivo chiaramente non capivi più di tanto, però vedevi che era diverso rispetto a quello che avevi visto fino a quel momento. E la storia era bella, era bella per un ragazzino, ed è ancora più bella vederla da adulto. E l'idea era geniale, perché comunque io non sapevo appunto di Tintoi, ma anche a saperlo comunque col passato, vedere come l'hanno sviluppata e vedere anche i personaggi che avevano scelto, comunque questa è la particolarità dei pupazzi, anche questa idea di avere dei pupazzi simili, era forse uno dei primi a darti l'idea di quello che effettivamente era la globalizzazione, i soldatini, quelli che poi erano possibilmente... Oddio,
Mister Potato, esatto, Mister Potato.
Sì, sì.
Slinky. C'era anche Linearama. Diciamo... Io mi ricordo la lavagnetta, la Linearama. Quella la ce l'avevamo tutti.
Io tra l'altro ce l'avevo la lavagnetta magnetica, quindi...
Bellissima. Quello con il troll con i capelli...
Sì, esatto. Diciamo che ce n'erano alcuni che erano molto più tipici del mercato. Lo stesso, comunque lo stesso Woody, lo stesso... Cioè, è vero che li hanno fatti ad hoc, quindi non erano loro giocattoli reali, mentre gli altri lo erano, ma in qualche modo richiamavano un tipo di giocattolo che magari in Italia si usava meno, quindi da quel punto di vista erano più localizzati, mentre gli altri invece erano proprio assolutamente così. Io secondo me, anche vederlo appunto col senno di poi, mi rendo conto che loro veramente in Toy Story hanno messo tutti gli ingredienti che poi sarebbero stati quelli principali della Pixar. Cioè, la trama originale, come dice giustamente Camilla, il giocare sui sentimenti, anche in maniera subdola, bastardi, con App, bastardi.
Vabbè, bastardi. ci arriveremo.
Esatto, ad App e Coco ci arriviamo dopo, bastardi. E soprattutto a non dire mai, cosa che invece la Disney, come casa di produzione, ha fatto troppe volte, va bene, è una cosa per bambini, la facciamo semplice. La Pixar non l'ha mai fatta questa cosa, o perlomeno non l'ha fatta nei mainstream, magari l'ha fatta nei sequel che sono usciti solo per l'home video, per dire, ma nei film usciti al cinema e nei corti usciti al cinema direi che non ha fatto praticamente mai da questo punto di vista, anzi è riuscito sempre a fare caratterizzazioni nuove per tutti i personaggi che ha creato.
Sì.
Quindi noi riconosciamo molto bene per tutti i personaggi, perché hanno caratterizzazioni che sono di quel particolare personaggio in quel particolare film, non si riciclano.
C'è una stratificazione che abbiamo visto anche, di cui abbiamo parlato anche altrove, cioè ci sono molti livelli, un livello più semplice che è un bambino o un ragazzino può andare benissimo, perché piace comunque la storia, penso a un Inside Out. e invece mm-hmm. livelli decisamente più, più profondi, sempre penso ad Inside Out, per esempio, ma anche a Coco. Coco diventa, cioè, Coco è un pugno nello stomaco, però gli Incredibili, comunque tutti i film di cui parleremo, però hanno sicuramente una lettura che va oltre il film per bambini, il film per ragazzini, l'intrattenimento sì. vero e proprio.
Esattamente, esattamente così, esattamente così. Quindi, secondo me, questa è una cosa che appunto li ha definiti. Tant'è che poi possiamo dire tranquillamente che da un certo punto in poi si aspettava il film Pixar dell'anno, non più il film Disney.
Vero.
Cioè, per un lungo periodo abbiamo aspettato il film Pixar ed erano diventati sinonimo, mm-hmm. sinonimi. E quindi questo la dice lunga. Cioè, Disney ha perso la corsa per un lungo periodo. Rispetto alla sua succursale, o come vogliamo chiamarla, no? Cioè, io questa cosa l'ho notata tantissimo per un lungo periodo.
E Camilla, se non ricordo male, tu l'altra volta avevi parlato del rinascimento Disney, no? Che era il periodo, sì. è il periodo più florido appunto per la Disney, quello dei classici esatto. più famosi.
Sì, che va dall'89 alla 2000-2001.
Che okay. appunto andiamo proprio a ridosso.
Esatto. Se andiamo a vedere. E poi si assiste, diciamo, un po' allo scavallamento della Pixar, anche perché poi dopo il 2001 la Disney si è maggiormente concentrata come casa di produzione su qualche esperimento, anche loro a volte in digitale non particolarmente riuscito. Ci sono stati i dinosauri che io personalmente lo avevo apprezzato della Disney, però altri invece come i Robinson invece non sono stati particolarmente apprezzati dal pubblico, e in quegli anni invece la Pixar volava alto, ecco.
Beh, nel 2001 abbiamo Monsters & Co., che è stato forse il mio primo Pixar, onestamente. Ho iniziato bene, dai, quantomeno ho iniziato bene.
Hai iniziato stra bene, tra l'altro.
Infatti è ancora uno dei miei preferiti, assolutamente, sia appunto per la caratterizzazione dei personaggi, per la storia, per il genio che sta dietro, comunque l'idea dell'alimentatore di paura, eccetera. Tra l'altro, non l'abbiamo detto, io l'ho scoperto l'altro giorno, ma Toy Story tra gli sceneggiatori c'è a Joss Whedon.
Ah, no, non lo sapevo.
Io ho visto i titoli di testa l'altro giorno e vedo comparire il nome di Joss Whedon, ho detto, e tu che ci stai a fare lì? Cioè, sono rimasto molto molto colpito perché non me l'aspettavo. Proprio nei titoli di testa è comparso il nome di Joss Whedon. E io, infatti, vedi, lo stavo controllando anche adesso. Joss Whedon, Andrew Stanton, Joel Cohen e Alex Sokolow. Quindi, così. Abbiamo un Whedon che si infila così in Toy Story. Senza...
Già che ci siamo e parliamo appunto di casting, o comunque visto che c'è un altro degli elementi forti è stato saper scegliere i doppiatori, sia nelle versioni americane, spesso sì. anche nelle versioni italiane.
Beh, vogliamo dire che in Italia Frizzi è diventato un Woody fondamentale, assolutamente sì. Cioè, lo riconosco io che non l'avevo visto ai tempi, ma me lo ricordo perché la voce di Frizzi era ovunque quando si faceva, tra l'altro
nello stivale.
E dall'altra parte, però, se non ricordo male, in originale Tom Hanks,
assolutamente, che, ricordi che benissimo
che doppia Woody, quindi, come dire, non abbiamo proprio il primo pirla che passa, abbiamo preso dei nomi importanti. E tra l'altro, mentre, ecco, un'altra cosa che ho sempre notato è che Pixar gioca molto molto di più, cioè molto di meno sull'aspetto musical. Non c'è quasi nessun film veramente musicale della Pixar, ma quel po' di musica che c'è se la giocano benissimo. Appunto la canzone di Toy Story è passata ovviamente alla storia, e anche l'adattamento in italiano è uno dei pochi, secondo me, che merita veramente, perché c'è la mano di Cocciante, vuoi quello che vuoi, ma comunque l'adattamento mm-hmm. italiano è notevole.
Assolutamente. Poi,
ricordiamoci che poi Buzz, che non mi ricordo adesso da chi è doppiato,
Massimo
in origine. No, infatti voglio dire, in italiano è da Porto, non mi ricordavo in originale.
Tim Allen, in originale.
Ah, ok. Tra l'altro con un timbro estremamente simile. Io l'ho visto in originale l'altro giorno, ma il timbro è molto simile tra quello che dava D'Apporto e quello che dava Tim Allen. Quindi
sono le cose che piacciono.
Sì, 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 un ottimo lavoro di adattamento e di doppiaggio, cosa che chi ci conosce lo sa, non è che lo diciamo proprio a cuor leggero, se non è vero.
No, infatti, però pensa anche alla Ricerca di Nemo, dove appunto ci sono Carla Signoris, per esempio, che fa Dory.
Esattamente.
Meravigliosa, meravigliosa. Esattamente. Tra l'altro da sostenere anche con la sua... diciamo, coetanea di doppiaggio che è Ellen in lingua originale, non è cosa da poco, insomma. Quindi...
infatti, quindi abbiamo parecchie positività. Quindi abbiamo avuto Toy Story, abbiamo avuto una sequenza, quindi Monsters & Co. Alla Ricerca di Nemo. Io ho un piccolo aneddoto che sotto casa hanno aperto un furgone friggitoria, però hanno usato le immagini di Nemo come immagine. Lo trovo una delle cose
sadica.
Più terribili cioè una delle cose più terribili che possa venire in mente. Cioè, l'ho scoperto l'altro giorno, ho detto, ma siete di una crudeltà, siete come quelli che fanno i salami e mettono l'immagine di Peppa Pig sopra, cioè,
però se stai
cosa,
cercando
cioè.
Nemo Povero e lo Nemo. Trovi in effetti
e lo trovi, siete omagne pure, va bene. Appunto, Alla Ricerca di Nemo, altro film assolutamente geniale, sia come idea che come resa, gli squali che vogliono diventare buoni, passa la storia, visivamente impressionante, perché penso solo alla corrente che li trasporta, che è qualcosa di pazzesco dal punto di vista visivo, e il salto che abbiamo già nel giro di 8 anni dal punto di vista tecnico è impressionante. Io ai tempi dicevo sempre, guardate l'acqua. Mm-hmm. Cioè, per vedere quanto è fatta bene una resa, almeno a quei tempi, adesso lo diamo per scontato anche nei videogiochi, Giuseppe. Io
è anche una delle cose che si guarda nei videogiochi, infatti, l'acqua.
Esatto.
Ah, interessante.
Perché l'acqua è una delle cose più difficili da rendere realisticamente, perché ha troppe variabili, ha tantissime sfaccettature, pensa ai riflessi, pensa alle onde, pensa... cioè, è veramente... richiede veramente tantissima potenza e tantissima capacità. E infatti in film come Toy Story, Bug's Life, eccetera, non abbiamo mai grosse masse d'acqua, non si vedono mai, non abbiamo mai cose del genere.
È vero, a pensarci bene è proprio così, sì.
Perché ovviamente non giochi, no, cioè non ti butti la zappa sui piedi da solo, non ti butti a fare qualcosa che contenga una cosa difficile da rendere. Alla Ricerca di Nemo, se pensate alle scene in oceano aperto, quelle della superficie, quando fuggono nelle bolle, eccetera, pensate ai riflessi dell'acqua dell'oceano in quelle scene, sono impressionanti. Ed è un po' lo stesso risultato che venne ottenuto andando avanti dalla concorrenza con l'era glaciale, non tanto nel primo quanto in quelli successivi.
Uh-huh. Il disgelo, sì.
Stesso discorso. E Nemo è la prima volta che inizia a vedere una cosa del genere, quindi aspetto tecnico ha fatto dei balzi da gigante impressionanti da questo punto di vista. E non lo so, su Nemo volete dire qualcosa? Andiamo avanti ancora facendo il conto.
Io magari mi inserisco, dico semplicemente che Nemo è stato forse il primo che ho visto al cinema, il primo Pixar che ho visto al cinema, okay. E anche lì amore a prima vista, lacrima non finire tra l'altro, per quello che mi riguarda. Però un'altra cosa che ho sempre molto, anzi due cose se posso dire, che una
Ma
è un po'...
Mi
inizio con una. Prima parlavamo un po' del trampolino di lancio, no, della Pixar, i cortometraggi, però c'è una cosa che la Pixar faceva, dico faceva perché mi rendo conto che adesso non lo fa più tanto spesso, che erano i bloopers alla fine dei film, per esempio Bug's Life, in qualche Monsters & Co. ci sono, o anche nella Ricerca di Nemo c'è una piccola parte alla fine in cui comunque ci sono un po' i dietro le quinte, i behind the scenes, gli sbagli, no? Come ogni tanto si vedono nei film... diciamo, fatti da attori in carne e ossa, che fanno vedere, diciamo, le scene tagliate, gli sbagli, e l'ho sempre trovata una cosa molto divertente, carina e anche caratteristica del Pixar. Adesso tendono a farla un po' di meno, però in quegli anni lì calcavano anche su quella cosa, probabilmente per esercizio, come si diceva prima.
Sì, assolutamente. Poi c'è da dire che a volte, secondo me un po' l'hanno tolto perché ad alcuni può anche far perdere un po' la magia, perché... quando vedi bloopers, mentre i bloopers degli attori che recitano, ovviamente ti diverti perché sono le scene tagliate così, a volte i bloopers delle produzioni da questo punto di vista sono, non so, storyboard o animazioni non terminate, o mi ricordo che mi era successo con dei bloopers di Shrek, l'animazione che va a finire dove non dovrebbe, come qualcosa riprogrammato male, no? E quindi a un certo punto potrebbe fare l'effetto di far perdere la magia del realismo, perché quando lo vedi così tornano ad essere pixel e non più personaggi. Per
esatto,
certi versi.
C'è questo aspetto. Io ricordavo appunto che mi sembra in A Bug's Life ci siano appunto gli attori di A Bug's Life, gli insetti che erano diretti dai personaggi di Toy Story. Quindi l'avevo trovata all'epoca una cosa molto carina, perché c'era anche un po' questo mashup. E l'altra cosa invece, secondo me, molto carino, comunque degna di nota della Pixar, che spesso, non sempre, ma spesso, i personaggi protagonisti sono in qualche modo non convenzionali. O meglio, nella Disney troviamo solitamente un personaggio un po' perfetto. Invece nella Pixar molto spesso, mi si passi il termine, spero di poterlo dire, il protagonista è un po' sfigato per certi punti di vista. E personalmente...
No, non so se potevi dire protagonista, però vabbè.
Per esempio, penso a Nemo, che comunque ovviamente è un pesciolino, quindi ha questa pinna atrofica, però è comunque un problema importante per lui. Quindi penso anche magari a tutti quei bambini, a tutte quelle persone, magari disabili dal punto di vista fisico, che si sono viste riconosciute anche a livello di potenzialità, io ce la posso fare nonostante... questa mia mancanza personale, ed è una cosa che io ritrovo molto spesso nei film della Pixar. Adesso, oltre a Nemo, penso ad Arlo, per esempio, che è un pochettino più di nicchia, non è stato molto, diciamo, quotato al botteghino, però ci sono... Io lo adoro, infatti ho il dinosauro, come dicevate prima. Però, insomma, è una cosa che io personalmente apprezzo anche molto. Vedo molta diversità, molta varietà nei personaggi che porta la Pixar, e secondo me anche questa è una bella caratteristica. È una cosa che fa sicuramente onore e fa piacere da guardare, o comunque fa piacere a me.
Ma sono... No, ma infatti sono assolutamente... D'accordo, mi viene in mente un parallelo con la Marvel, no, Giuseppe? Il fatto che appunto supereroi con super problemi, il fatto che i personaggi abbiano sempre dei difetti che li rendano più appetibili
anche
al pubblico.
Più umani, sì. Woody, per esempio, inizialmente è anche un po' insopportabile con questo suo egoismo e questo suo desiderio, voglia di possesso anche di Andy. Diciamo che poi appunto si trasforma. Anche negli altri film in realtà ha dei momenti insopportabili, magari negli ultimi un po' meno, negli ultimi per fortuna, però...
Ma la stessa vale, pensate, se facciamo un salto a Cars, a Saetta, è un personaggio odioso all'inizio, presuntuoso, arrogante, cioè assolutamente in alcun modo ci si può empatizzare.
Ma infatti uno empatizza con Cricchetto all'inizio, credo.
Esattamente, senza ombra di dubbio. E poi c'è la crescita del personaggio, quindi diciamo che tutto rientra nella costruzione dei personaggi che, come dicevamo, è molto più complessa, stratificata e tridimensionale rispetto a quelli Disney, il che dimostra anche che alla fine c'è sempre stata probabilmente una ampia libertà creativa per quanto riguarda, cioè alla fine Disney ci metteva i soldi, ci metteva la cosa, ma non ci metteva potenzialmente particolare becco dal punto di vista creativo, perché altrimenti si sarebbero probabilmente molto più appiattiti, o sbaglio?
No, certo. Tra l'altro mi è venuto in mente mentre parlavamo anche Tristezza di Inside Out, proprio anche questa inclusione di questo personaggio. E questa
che è uno dei più adorabili, è uno dei migliori personaggi. Cioè, anche lì,
paradossalmente Gioia è più...
Gioia è petulante, per buona parte dei film gli daresti una sberla perché esagera.
Esattamente, io credo di averla odiata.
Io sono diviso tra tristezza, rabbia e aspetta, cos'era?
Io
disgusto. Cioè, disgusto assolutamente fantastica. Cioè, facciamo una statua a quell'emozione, cioè, assolutamente.
Quindi sì, tantissimo lavoro assolutamente sui personaggi, è già fin dall'inizio appunto, già Woody, ma anche secondari, se pensiamo appunto a Andy o al, oddio come si chiama, Sid, il cattivo di Toy Story.
Sì.
Ok.
non mi veniva. Quindi anche su quelli che poi sono personaggi in realtà sullo sfondo, però ti dà l'idea di averci lavorato. Ed è una caratteristica che c'è praticamente dappertutto.
Certo, assolutamente sì. E, ok, quindi abbiamo, diciamo che stiamo muovendoci un po' tra i vari film, abbiamo già detto quanto Monsters & Co. ci sia piaciuto, Nemo, Cars, l'abbiamo toccati. Abbiamo anche un film come Gli Incredibili, che quasi uno dei primi film di supereroi resi veramente discretamente al cinema, perché se ci pensate... Ai tempi, dal punto di vista strettamente supereroistico, c'era poca roba, e fatta anche sempre in maniera opinabile, e Gli Incredibili invece hanno fatto una resa che, prendendo a piene mani dalla Marvel, ma comunque da un bel po' di materiale, hanno inventato un film molto molto godibile.
Assolutamente.
E molto sicuramente comico, ma non così tanto comico, perché poi alla fine aveva proprio l'aspetto supereroistico che ci stava dentro alla perfezione. In questo momento potrebbe essere tranquillamente un film Marvel a tutti gli effetti, riportato, perché l'ironia Marvel di molti film del Marvel Cinematic Universe non si discosta poi da alcuni aspetti ironici degli Incredibili, secondo me, come cosa. Quindi potremmo aspettarci un Fantastici 4 che cacca gli Incredibili, chissà come. E diciamo che io non so voi, ma secondo me Cars è, per come la vedo io, l'ultimo film che fa da rodaggio prima della grossa esplosione di quelli grossi, di quelli che ti rimangono impressi perché ti tirano, prendono a sberle e ti ribaltano, cioè nel senso che mi sembra che fino a Cars abbiamo dei film che sono godibili dagli adulti, ma sono comunque rivolti a un pubblico giovane. Da Ratatouille in poi, secondo me, inizia ad avere dei film che hanno il doppio target, proprio volutamente. Quindi hai la cosa divertente per i ragazzi, ma c'è la sottostoria ben precisa che soltanto gli adulti possono iniziare a capire. Quindi in Ratatouille la nostalgia che c'è verso la fine, quegli aspetti un pochino più particolari, e Wall-E, vabbè, cioè che vi devo stare di Wall-E. Cioè,
che
nel
carino
senso,
lui.
Non solo carino e non soltanto una citazione bellissimo, spudorata di cortocircuito, ma è anche un film che il bambino vede come robottino carino che fa le vocine e fa le cose, l'adulto gli prende male forte, considerando la trama.
Decisamente.
No? Che non si discosta nemmeno troppo dalla
qualità. Esatto, per quello che prende male.
Rispetto a Wall-E, la cosa che a me ha sempre colpito molto, tra l'altro l'avevo visto al cinema per sbaglio, mi ricordo che dovevo andare a vedere un altro film e mi sono trovata a vedere Wall-E, ed è stata però una coincidenza meravigliosa. È un film dove ci sono pochissime parole, o meglio, rispetto a un film di animazione che, diciamo, a livello un pochettino più iconografico si pensa sia maggiormente dedicato, pensato per i bambini, come diceva prima Sergio.
Tanti.
Ci sono pochissime parole e io trovo veramente incredibile il lavoro che comunque hanno fatto, perché alla fine, tra l'altro, sono dei robot i protagonisti, che quindi non hanno emozioni umane o comunque non sono umani, e riescono a trasmettere tutto con qualche ammiccamento, qualche espressione, qualche vocina carina, perché comunque le vocine sono carinissime di Wall-E e Eva, su questo c'è poco da dire, però è veramente un prodotto molto ben costruito e che funziona bene, sia per i piccoli che per i grandi, assolutamente.
Molto. Sono ovviamente d'accordo al 1000%, cioè nel senso, per quanto mi riguarda, Wall-E è appunto, saltando sulle spalle di Ratatouille, intesa come prima introduzione, ma Wall-E è in assoluto, per quanto mi riguarda, il film che fa il salto. Te, Giuseppe, come la vedi?
Effettivamente c'è una l'asticella si alza, non so se coincide effettivamente con gli anni, sono quelli dell'acquisizione ufficiale della Disney, quindi nel 2006, quindi non so, forse anche il fatto di non doversi più, di non avere più la pressione, mentre l'accordo precedente era per 5 film, quindi certo, c'era anche la pressione di dover produrre quei film lì. Adesso forse c'è anche una libertà creativa differente, maggiore, per cui si sentono anche più capaci di sperimentare e di rivolgersi un po'. Magari capiscono anche il target, perché comunque alla fine hai sulle spalle diversi ormai lungometraggi e capisci anche a chi puoi puntare. In effetti da quel momento in poi la cosa diventa ancora più stratificata, e fino a poi, secondo me, quelli che sono Inside Out e Coco, che sono quelli più adulti, volendo, tra tutti.
Sì, 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 però appunto abbiamo una costante crescita a questo punto. Poi ovviamente qualcosa risulta di più, qualcosa risulta di meno. Ad esempio, Cars 2 è orribile. Io sono uscito dal cinema dopo un quarto d'ora, cioè non ce la potevo fare.
Diciamo che non è il prodotto meglio riuscito, ecco, mettiamola così.
Sì,
per essere gentili.
Diciamo che, allora, mettiamola così, secondo me, io non l'ho visto, quindi non posso, ovviamente ho visto il primo Toy Story la settimana scorsa, quindi gli altri ovviamente non li ho visti, ma mi fido di...
Ah, tu non hai visto gli altri?
No, non ho visto gli altri. Se ho visto il primo la settimana scorsa,
no,
non vedo gli altri.
No, credevo che avessi visto solo il primo, spezzoni, ok.
No, no. Questo significa, però quello che so è che sono molto amati, soprattutto il terzo e
soprattutto
anche
il
quarto.
Il terzo è incredibile, quindi ti consiglio di recuperarlo.
No, no, ma li recupererò, però indipendentemente da quello. Però sono gli unici, il discorso era questo che volevo andare a fare, che mi sembra che abbiano funzionato come saga. Nel senso che i seguiti di Cars anche no. Incredibili 2, da quello che mi ricordo, io non l'ho visto, ma non ha avuto chissà quale esplosione, non è andato così bene.
Non era proprio, non era chiaramente all'altezza del primo, non era tutto da buttare, però neanche, cioè, andava tranquillamente in un video.
In un video, appunto.
Secondo me il livello era lo stesso del precedente, e soprattutto sugli Incredibili, magari con tutti quegli anni di attesa che c'erano stati dietro, quell'hype incredibile che c'era stato, magari ci si aspettava anche qualcosa di più. È un prodotto comunque molto bello, molto carino, molto piacevole. Tra l'altro riprende esattamente nel momento in cui si ferma il primo, quindi c'è proprio un continuum temporale che è anche piacevole da vedere. Però il primo rimane comunque imbattibile. Mentre invece Toy Story è, a mio parere, soprattutto i primi tre, perché io il quarto ammetto di non vederlo tanto come una continuazione naturale. Per me, io non lo reputo un po' a parte, insomma, faccio finta che ci sia, ma
non è canonico.
No, per me c'è una trilogia, ecco, e si ferma al numero 3.
Quello, questo giusto per dire.
Quello funziona molto bene insieme, anche. È come un cerchio che si conclude, no? Molto,
sì,
molto
sì,
bello.
Sì, sì, lì sì. Il quarto purtroppo no, riapre alcune ferite.
Ok.
Sì, ci butta dentro.
Ma
il
invece la ricerca... Invece alla ricerca di Dory, che io per esempio non ho visto, qualcuno sa com'è?
Io l'ho visto, io non... tu Sergio?
No, non l'ho visto, ma vai pure tu.
Ma io l'ho trovato carino, molto interessante, soprattutto a livello grafico. Ecco, adesso mi viene in mente che c'è un octopus, ecco, non mi viene in mente il nome scientifico più italiano,
piovra.
Una piovra, un polpo, faccio sempre un po' di confusione tra i due animali, però insomma anche quello è un elemento molto difficile a livello di animazione, perché comunque non c'è la struttura ossea, certo, cose del genere, quindi ricordo anche lì delle interviste, degli speech a cui avevo partecipato, in cui si parlava proprio della difficoltà nel ricreare l'animale, che tra l'altro essendo sempre anche bagnato, quindi anche i riflessi dell'acqua sulla pelle, sulle squame. E a livello invece di trama io l'ho trovato interessante, piacevole, non così bello come il primo, ma probabilmente questo è anche un mio problema, perché mi affeziona molto ai primi prodotti. E non sempre sono molto contenta di sequel. Quando parlano di sequel io storco sempre un po' il naso, poi a volte mi sorprendono, però
molto spesso a ben d'onde, perché, cioè, diciamocelo, spesso e volentieri i sequel non sono, e anche i prequel capito George, non sono esattamente all'altezza del prodotto originale.
Peter. Ma anche capito Peter
Ah
Jackson.
Sì, anche Peter, sì, 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 assolutamente. Quindi diciamo che non è che proprio hai una preclusione così sbagliata, ecco, mettiamo giù in questo modo.
Però no, è simpatico.
E appunto, ecco, però vedete, mentre su Toy Story appunto vi sento esprimervi con molto entusiasmo, sugli altri è, ma sì, dai, non è male, carina, simpatica, gradevole, quindi... E la dimostrazione che probabilmente più ci si concentra su qualcosa di nuovo, che racconti una nuova storia, che approfondisca qualcosa, meglio è il risultato.
Esatto, e secondo me la Pixar lo sanno fare egregiamente.
E su quello non ci sono assolutamente dubbi. D'altronde, ricordiamo tutti, a questo punto iniziamo a farci del male, visto che ci siamo, che i primi 10 minuti di Up sono una delle storie d'amore più belle e più straziante che esistano nell'universo, no?
Esatto. Come... Ma io ho la convinzione
raccontata per fotogrammi, cioè, ricordiamocela sta cosa, raccontata per fotogrammi.
Ti fa capire quanto sono bravi appunto coi corti. Questo,
esatto, esatto,
esatto. E io dicevo che penso proprio di avere la convinzione che se una persona non si commuove nei primi 10 minuti di Up, c'è qualcosa che non va. Non possiamo essere amici, deve essere un sociopatico, qualcosa del genere, sì.
E adesso scoprimo che Giuseppe non si commosse.
No, dico, è il suo test di Turing questo.
Esatto.
Molto vero, assolutamente sì. No, cioè, se non ci si commuove, perlomeno non si capisce perché ci si deve commuovere. Poi c'è chi non si commuove davanti dalle cose, però se non ti tocca, se non dici, oh, vedendo quella cosa lì, no, non... Sei privo d'anima, una cosa
è molto molto toccante, proprio sì, roba perché, da prendere sì. Il cuore e te lo schiacciano in quel
anche
momento.
Perché poi diciamocelo adesso è parere non particolarmente comune, o forse sì, adesso me lo direte voi, non è che per il resto Up sia poi sto film della Madonna.
Concordo,
cioè nel senso Up è ricordato soprattutto per la prima, è carino, cioè non è che non sia carino, ha dei momenti molto molto divertenti e toccante la solitudine spogliato. Del ragazzino, ma cioè Up ti rimane nel cuore per i primi 10 minuti o quella, la lunghezza di quello che è, per quanto mi riguarda è un po' come se una porta ti dessero il dolce e poi ti portassero un antipasto, cioè, buono antipasto, però il dolce è il dolce, cioè... Giuseppe non è convintissimo.
Cioè sono convintissimo che la struttura forte sia la storia d'amore, tant'è che tutti i pezzi più rilevanti del film sono legati alla storia d'amore, la casa che si solleva, questa idea delle cascate, che quindi i pezzi in mezzo, quindi anche lo scontro con questo villain, sono un po' più deboli, però secondo me è proprio quel percorso lì, quindi non solo quei 10 minuti, il punto di forza è sicuramente la storia d'amore, quello sì.
Sì, però ecco, diciamo che prova sganciando i due, mettila in giù in questo modo, la seconda parte non ce la ricorderemmo particolarmente.
Sì, 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 sì.
Anche se funzionerebbe come storia, perché non ci serve la prima parte per capire la seconda. Tranne forse qualche screenshot qua e là, ma non ci è indispensabile. La prima parte è quella che ti dice adesso t'ammazzo, poi dopo viene il resto. ti metto dell'umore giusto. Ecco, mettila così: la prima parte ti fa entrare nel cuore del vecchietto, che adesso non mi viene il nome,
Carl.
Proprio ti infila nel cuore di Carl e ti fa stare lì per il resto del film. Nell'altro caso avresti un rapporto in cui decidi da un momento all'altro se preferisci stare dalla parte del ragazzino o dalla parte di Carl, perché non avresti, invece lì vivi il film dal suo punto di vista, secondo me, cioè proprio ti ci butta dentro come cosa. E secondo me in qualche modo Pixar ha un po' la subodorata sta cosa, che diciamo, guarda questi qua come hanno reagito alla prima parte, già che adesso vi mettiamo su un bel po' di mazzate, vi strappiamo il cuore e ci giochiamo. Perché poi da lì in poi è stato un alziamo l'asticella ogni volta, perché vogliamo ricordarci l'amico immaginario in Inside Out? Cioè, vogliamo
le lacrime
parlarne?
Che non ho versato al cinema.
Cioè, vogliamo parlarne? E Inside Out comunque è un film che gioca tantissimo con le emozioni degli adulti, molto più che con quelle dei bambini. I bambini si divertono di nuovo per il personaggio che ha le fiamme in testa, per le espressioni, ma siamo noi che ne usciamo sfatti, perché ogni volta che vediamo una scena dice sì, ok, basta, mi stai, cioè, uh-huh, sono io, grazie, cioè, è così.
Sì.
O sbaglio, ditemi voi, ma...
No, è così, e tra l'altro qua entra anche la mia parte un po' più psico nel merito.
Ah già, giusto, abbiamo una professionista qui, scusa, adesso.
No, perché... E ovviamente, adesso piccola digressione che non c'entra assolutamente niente, però effettivamente è un film che con i bambini, su cui lavorare su questi temi, sulle emozioni, funziona tantissimo, ovviamente. Molto... insomma, screditato anche per certi punti di vista, perché tanti dicono, ma di nuovo questi personaggi, però funzionano, sono molto evocativi, sono veramente fatti molto molto bene. E probabilmente sta proprio in quello che dicevi tu, Sergio, la questione che i bambini si divertono, ma anche perché magari non hanno quella stessa consapevolezza che abbiamo noi, soprattutto nel passaggio in cui Riley sta diventando grande. Noi ci siamo già passati, sappiamo proprio che cosa significa tutto quel turbinio. Sì. Di emozioni, le tue certezze che ti crollano, e non soltanto da adolescenti, perché rimangono
lì.
Esatto, proprio così, precisamente, quindi l'abbiamo vissuto, quindi ci giocano due volte, insomma, con le nostre emozioni: la prima, quelle che ricordiamo di quando eravamo piccoli, e poi quelle che viviamo in secondo luogo quando ritorniamo con la mente a quei momenti. Ed è sì, è fatto molto molto bene, la parte di Bing Bong è straziante.
Sì, quella esatto,
è venuta in mente la scena dei gatti e credo di non riuscire a riprendermi.
Ecco, cioè, rendiamoci conto, e questo è proprio, diciamo, da un certo punto di vista, diciamo, la giocano sporca. Cioè, anzi, secondo me in realtà fanno un doppio, e qui forse si potrebbe anche spiegare il doppio discorso dei seguiti e dei film invece così. Perché? Perché se andiamo a vedere, io adesso sto vedendo la lista, c'è un po' un'alternanza, no? Perché abbiamo Cars 3, poi abbiamo Coco, abbiamo La ricerca di Dory, e ho come l'impressione che ci sia i seguiti che in qualche modo continuano un po' per i ragazzini, non parlando troppo agli adulti, come storia. Tranne forse Toy Story, e invece gli altri che escono fuori come film originali, dice adesso qui vi ci mettiamo noi e ci divertiamo un po' a farvi star male, che se no non vorrete postare. Adesso poi bisogna vedere come Onward, non ho idea, la storia sembra che comunque sia in qualche modo, giocando sul discorso figlio, padre, leggevo anche di cenni all'omosessualità di un personaggio, cioè comunque sembra che vogliano,
sì, è già nata la polemica,
andare in una direzione, ovviamente, perché se non c'è polemica non siamo contenti, che vogliono andare di nuovo in una direzione forse meno strappacuore, ma comunque matura, almeno con argomenti maturi.
Beh, ti dirò, però alcuni appunto seguiti sono in realtà, al di là di Toy Story 3 che l'abbiamo già detto, ma anche Toy Story 4, nonostante sia non canonico per me e Camilla, comunque tratta alcuni temi.
Esatto.
Lì mi fido, perché non sapendone lascio voi, però abbiamo anche...
Ma anche gli Incredibili 2, e comunque tutta la questione del ruolo femminile, di lei che cerca di emanciparsi dal ruolo di mamma, della pressione di mamma, insomma, quindi ha...
Ok,
anche
quindi... Diciamo che semplicemente alcuni gli sono venuti male, punto e basta. Stavo provando a dare una giustificazione.
No, non li giustificare. Okay.
Diciamo che alcuni gli sono proprio venuti male, punto e basta. E poi arriviamo a Coco. Allora, io Coco l'ho visto un mesetto e mezzo fa.
Forse è la prima volta?
Sì.
Ah. Urca.
Nel periodo migliore, no? Cioè, dopo il lockdown, con la vita che va a precipizio, va a vedere Coco che, come dire, ti fa bene. E inizialmente non avevo capito il perché. Cioè, tutti, sono uscito da Coco piangendo. Cioè, diciamo che fino a metà film, tre quarti di film, non capisci bene perché.
Alla fine ti...
Non capisci bene perché. Poi partono gli accidenti, perché lì veramente tocca elementi impossibili quindi anche non, cioè non facili. Qui sono impossibili da comprendere per un bambino, perché si parla del dolore della perdita, e si parla del doverci convivere, e di ciò che è rimasto indietro. E i bambini possono... non lo so se anche in questo caso, questo lo potresti... magari lo puoi dire tu, Camilla, se può essere utilizzato anche qui per
sì,
spiegarlo.
Assolutamente. Assolutamente. Tra l'altro, mi permetto solo di dire una cosa, ma perché mi piace ricordarlo, che c'è tutta la questione della perdita, del dolore, che però vediamo già in altri Pixar, da Nemo sì, in avanti, è una cosa che torna in qualche modo, non dico che sia una costante, mm-hmm, però ci sono già stati degli accenni in Up, anche tutta la solitudine Up, certo, dei personaggi, anche in Inside Out c'è un po' la questione della perdita, dell'innocenza magari in quel caso, non direttamente.
Beh, e per quanto riguarda la solitudine, ovviamente in Wall-E.
Tantissimo anche.
Wall-E, cioè la solitudine di Wall-E è praticamente unica da quel punto di vista, sì,
e in Coco soprattutto, oltre a tutto questo lavoro, c'è soprattutto il calore del ricordo della, mm-hmm, della famiglia, della condivisione, quindi di non tenere magari quei segreti dentro in famiglia, quel chiudere le porte, ma mantenere in qualche modo la comunicazione, e quella trovo che sia veramente una cosa importante, che come dicevi prima può toccare le corde di tante persone in modi diversi.
Non solo, io ci vedo anche, e questo lo dico proprio per questione assolutamente strettamente di sensibilità personale, un venire a patti, l'insegnare a venire a patti, o comunque l'epifania del ricordo. Tu, mm-hmm, appunto gestevi giustamente tu il ricordo, ma non è soltanto quello, perché c'è il ricordo che ti dilania, il ricordo che a un certo punto fai pace, e diventa parte di te in qualche modo, mm-hmm, e alla fine l'intero film è quel percorso, anche se non lo sappiamo all'inizio.
Sì, sì.
E quindi è una cosa abbastanza... è che questa forse manca invece un pochino negli altri, cioè è quello su cui si focalizza di più Coco rispetto alle altre perdite.
Sì.
Perché in Nemo abbiamo la perdita che c'è ed è assodata ed è lì. Cioè non c'è la madre, è morta, e lo sappiamo. Ovviamente in Inside Out... la perdita dell'innocenza è troppo presto per poi per venirci a patti, la vediamo in quel momento e stop. In Up c'è, forse c'è in Up nel percorso che fa lui di riaprirsi al mondo,
uh-huh, però sono perdite sfiorate, non sono il fulcro,
esatto,
della narrazione,
esatto,
in Coco diventa,
esatto,
proprio il tema del film, con una sensibilità che onestamente ti spiazza.
E poi, soprattutto, che invece un tema che non era mai stato toccato, che secondo me è fondamentale, che mi ricorda tantissimo, adesso vi dico il nome del film, che è una cosa, che è il tema della Big Fish, scusatemi, che è il tema della memoria.
Uh-huh. Sì.
Che questo in realtà non è mai stato trattato, cioè la memoria, ciò che rimane di noi dopo, è un tema che in Coco è fondamentale.
Uh-huh. Sì.
Ed è parecchio toccante.
Molto. Anche tra l'altro per tutta la cultura messicana, effettivamente, da cui ovviamente nasce,
esatto,
questa tradizione, che ha aiutato sicuramente anche a far conoscere agli altri paesi questa tradizione messicana. Io personalmente già conoscevo, quindi ero molto emozionata nell'andarlo
io
nello
non così
sperimentarlo.
Bene, quindi mi ha colpito molto.
Io sì, e funziona bene comunque, perché anche per chi magari non ce l'ha come tradizione culturale personale, ci ritrovi un senso,
sì,
in quello.
Sì.
E secondo,
sì,
me è questo quello che funziona.
Sì.
Che poi dico, è anche, possiamo anche leggerlo come questo tema della memoria, un'evoluzione direttamente già dalla questione di Inside Out alla ricerca di Dory. Cioè, in Inside Out la questione dei ricordi è molto importante, in Dory pure.
Vabbè,
comunque, tutta,
sì,
la questione. E,
sì,
e
però... però diciamo che il tipo di memoria di cui parla Coco, che secondo me è fondamentale, è la memoria di ciò che resta quando non c'è più la persona. Mm-hmm. E l'eredità, ed è per quello che lo associo pesantemente a Big Fish, dove appunto l'eredità del padre scomparso e delle, anche delle cose che si ritengono false, quando in realtà poi molti, in molti casi erano vere, diventa fondamentale. E secondo me in Coco questo aspetto è... Punto primo, trovo geniale che abbiano deciso di trattarlo, perché è un argomento veramente difficile dal punto di vista proprio della, dell'approccio. Un po' perché lo puoi banalizzare, puoi cercare di farci lo spiegone, puoi renderlo non bene. Ricordiamoci che poi comunque è un film che devono vedere anche dei bambini, quindi comunque te la devi saper giocare. E poi perché è un argomento che tocca molte corde, e più invecchierete più ve ne renderete conto. E quindi sì, quindi si capisce perché poi esci da Coco che c'ha il cuore strappato in coriandoli e buttato via. Sì.
Quindi il tuo preferito pizza?
Non so se il mio io non so dirti orca, quale orca sia il mio preferito.
Questo
non
è anche un tema toccante. Non so. Scegliere sì, il cioè, preferito senso,
e il tema è importante. Io non saprei dirti qual è il mio preferito, anche perché dipende, sono talmente diversi, anche proprio come allegria, cioè Monsters & Co. mi diverte ogni volta che lo vedo, Wall-E lo adoro come ambientazione, come resa, come realismo, Up per i primi minuti. Quindi dire che un film lo preferisco a un altro faccio veramente molta fatica. Però ne vedo i pregi, quello assolutamente.
Ci stiamo ingiustamente dimenticando anche di Brave, Ribelle o anche
verissimo,
di Diablo, comunque di molti altri che hanno avuto magari meno fortuna di pubblico.
Beh, però Brave ad esempio è, se vogliamo citarla, è uno dei film in cui si introduce una un personaggio femminile forte, che non aspetta nessuno, che si smazza, che fa tutto quello che deve, buono, una vera e propria eroina, che diciamo che ce n'è voluto prima che la Disney ne proponesse così, cioè non ce ne sono stati tantissimi innovativi da quel punto di vista. Brave è stato, cioè, vogliamo parlare di tutti i cosplay di Brave che si vedono nelle varie fiere? Cioè, già soltanto quello la dice lunga, no?
Come è meraviglioso.
Di Merida, scusate, perché dico di Brave, ma Brave è il film, ma personaggio Merida.
Che tra l'altro ti ringrazio per dire personalmente io il titolo in inglese, perché io trovo la traduzione in italiano con Ribelle una cantonata allucinante.
Sì,
perché secondo me...
assolutamente. Poi
c'è stato più il problema del ribelle in termini di chi si vuole ribellare, che un po' vuole trasgredire magari alla regola. Esatto, mentre invece l'accento era sul coraggio di fare qualcosa che magari sì, va contro una regola, ma per un obiettivo, un bene superiore, insomma.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Tant'è che forse l'hanno capito anche loro, perché ci hanno messo comunque il sottotitolo, però come adattamento è opinabile, è assolutamente opinabile, non come Se mi lasci ti cancello, ma comunque
vabbè, è da cancellare quel titolo.
Penso, cioè, ti giuro, penso di non aver mai nominato quel film col nome in italiano, se non in questo caso.
Ricordiamo Le amici da casa, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ed è un film della Madonna, tra l'altro, quindi se non l'avete visto andatelo a vedere, perché è un dannato gioiello. Invece di Onward, cosa vi ispira? Vi ispira, non vi ispira? Onward, anzi scusate, l'ho pronunciato un po' male. Cosa vi ispira, non vi ispira? Vi attira, non vi attira?
Posso dire che a me attira il doppiaggio originale. Scusate, ci sono Chris Pratt e Tom Holland, andiamoli a buttare comunque.
Sì, perché a te interessano le voci di Chris Pratt e Tom Holland,
sì,
va bene.
Chris Pratt è doppiato, se non vado errato, da Andrea Mete, che mi permetto di dire che insieme al mio amato Francesco Pezzulli credo sia una delle voci maschili nel doppiaggio più belle che abbiamo attualmente in Italia. Piccola parentesi personale sulle voci che Camilla preferisce, però la cosa che mi ispira di Onward penso sia un po' tutto quel lato un po' fantastico, cioè ci sono questi personaggi che mi ricordano per certi versi degli elfi di Avatar, insomma sono blu con le orecchie a punta, ci sono degli unicorni, e ulteriormente un altro universo, ecco, anche in questo la Pixar è molto brava, crea sempre dei micro macro universi. Penso che possa essere interessante anche il discorso sulla magia di nuovo, però non so bene cosa aspettarmi. Tra l'altro in America, negli Stati Uniti, è uscito ormai un sacco di tempo fa, non sono ancora incappata in nessuno spoiler, in alcuno spoiler, quindi non so bene cosa aspettarmi. Raccontaci tu.
Ti spoiler allora come... No, in realtà io ne ho visto per ora a metà e in lingua originale e in effetti le voci meritano. Ovviamente sia di Tom Holland che di Chris Pratt, non che avessero bisogno della mia conferma, però è davvero, davvero bello. Il livello di grafica assurdo, è veramente impressionante. Il contesto è molto carino, devo dire la verità. La premessa, questa in realtà fin dai primi minuti si capisce, c'è un mondo in cui c'era un mondo meraviglioso, appunto, dove c'erano questi unicorni, la magia e tutto quanto, che ad un certo punto, per comodità, come era per Wall-E, preferisce rivolgersi a quella che è non più la magia, ma la tecnologia. Quindi magari si accendeva il fuoco con la magia, adesso c'è la lampadina. Quindi c'è un po' questo contrasto tradizione innovazione. E poi c'è tutta la dinamica familiare che si innesta su questa cosa. Quindi ci sono i due orfani di padre che cercano di rivedere con un incantesimo appunto il padre morto, e tutta una serie di gag che nascono da quelle. Per ora devo dire che regge, da quello che ho visto è molto carino, devo dire la verità, almeno bene. Per ora io sono arrivato a metà, non so come finisce.
È un'incognita anche per te.
Se facessi lo spoiler su come finisce, probabilmente potresti avere reazioni non esattamente entusiaste.
Gli avvocati della Pixar sono e della Disney sono rinomati per la loro umanità.
Sì, infatti, sicuramente. Va bene, ragazzi, a me sembra che abbiamo fatto una gran bella panoramica, lo diciamo da subito, sicuramente molto veloce, sicuramente non particolarmente approfondita, sicuramente abbiamo tralasciato una marea di cose. Cioè, potete contattarci come volete, ma non veniteci a dire, ma non avete parlato di questo, lo sappiamo, ragazzi, cioè, non possiamo fare episodi di 3 ore, quindi...
Sappiamo che non abbiamo parlato a sufficienza di Ratatouille, lo sappiamo.
E sono molto d'accordo, perché è un film che io amo molto, mi diverte.
E poi c'è anche il cibo, non dimentichiamolo.
Che cosa molto brava, ragazzo, vedi perché ci piace questa ragazza, tra le altre cose. E quindi
motivo per
lo
cui
sappiamo.
Prenotiamo di nuovo Camilla per un ulteriore
Camilla
episodio.
La prenotiamo per una marea di episodi tutte le volte che vuole, perché è sempre un ospite estremamente gradita. Ovviamente, se ci saranno invece aspetti che vi piacerebbe sentire approfondire, ditecelo, ma diciamo che per ora è stata una panoramica per raccontare perché la Pixar è alla fine così meritevole. A questo punto, prima di salutare Camilla, diamo un po' di coordinate, spiegazioni, cosa, Giuseppe?
Assolutamente sì, come al solito potete trovarci su www.polonerd.net, dove trovate un simpaticissimo pulsante sostienici, anche quello sarà animato dalla Pixar. Se ci sostenete, ci aiuterete a comprare una succursale della Lucasfilm, così che anche noi potremo creare una Pixar tutta nostra.
Sicuramente.
Se non volete sostenerci donandoci un caffè, potete sostenerci cliccando sul link Amazon che c'è sempre su www.polonerd.net, dove potete comprare qualsiasi cosa vogliate, quindi anche non nerd, non avrete nessun sovrapprezzo, ma accedendo da quel link una parte della vostra spesa sosterrà Polonerd. Non ci volete dare i vostri soldi? Dimmi.
Scusa. Lì aggiungo soltanto come piccola aggiunta che se passate dall'articolo dedicato all'episodio, noi mettiamo sempre un qualcosa legato all'episodio come link diretto, quindi in questo caso metteremo sicuramente qualcosa della Pixar o qualche cofanetto e via dicendo, quegli acquisti ci aiutano un pochino di più rispetto al link generico, quindi sappiatelo che
sempre senza sovrapprezzo per voi. Non ci volete dare i vostri soldi? Vi sembriamo degli arraffoni? Sergio ha gli occhi a dollaro? Potete assolutamente...
Come Steve Jobs.
Potete sostenere Camilla, perché comunque ad un certo punto anche lei ci aiuta, oppure potete lasciarci, in ogni caso gratuitamente, una recensione o una valutazione su Apple Podcast.
Lindlon, aggiornamento del 14 settembre, in questo momento siamo a 59 valutazioni, 59 è un numero orribile, vi aspettiamo la 60ª, grazie.
Credo di non essermi dimenticato niente, se non i nostri social. In realtà ci trovate su Facebook, Instagram, Twitter. Vi ricordo che ci potete seguire lì, Polonerd Pod è il tag, e lì ovviamente trovate tutte le nostre novità. Altrimenti potete seguirci sui nostri social personali, o potete fare entrambi, che non fa male.
Esattamente. La facciamo uno spoilerino su una cosa che potrebbe arrivare tra un pochino, Giuseppe, che sì. Su cui stiamo lavorando in questo momento?
Sì,
sì, dai, fatelo.
Sì, se mi ricordassi di che cosa stiamo parlando.
Stiamo parlando del fatto che potrebbe tra un pochino arrivare il merchandising ufficiale.
Ma l'avevamo fatto la scorsa volta, spoiler,
L'abbiamo fatto già?
Vedo che il tema della memoria sta ritornando. Ma chi non...
Tanto non tutti ci ascoltano in tutti gli episodi, quindi ribadiamolo, mm-hmm. Ci stiamo lavorando, quindi se l'abbiamo già detto non importa, lo ripetiamo, ci stiamo lavorando, pian pianino stiamo facendo un po' di esperimenti e direi che tra un pochino arriva veramente, dai.
Ecco, considerate che Camilla sta bevendo della vodka shakerata nella sua tazza, ma la prossima volta sarà una tazza Polonerd.
Esatto, anzi, se volete dirci che tipo di gadget vi piacerebbe, scrivetecelo, perché... Non è che si possono fare tutti, però c'è un bel po' di scelta. Sicuramente noi puntiamo perlomeno a magliette, tazze, cappellini, questi sicuramente. Ma se c'è qualcos'altro che vi potrebbe piacere, ditecelo. E noi facciamo. Basta, non abbiamo altri progetti in questo momento, perché poi ogni tanto dobbiamo anche dormire e sarebbe cosa buona e giusta, carina. E quindi a questo punto ringraziamo Camilla, che non soltanto è l'ospite fantastica che ogni volta, ma ha inaugurato i nuovi presigla. Quindi grazie Camilla.
Grazie a voi, è stato un piacere.
E a questo punto ringrazio te Giuseppe.
Grazie a te Sergio. E ci sentiamo alla prossima.
Grazie a voi che ci sopportate. Ciao, alla prossima.
Ciao.
Il ricordo di noi deve essere tramandato da coloro che ci conoscevano in vita, nelle storie che raccontano di noi.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale e tra due con il 38esimo episodio regolare dedicato alle distopie. Ciao!